Pensieri a voce alta. Riflessioni di Guido Landolina. Pensieri a voce alta. Riflessioni di Guido Landolina. 7 luglio 2016. Il catto luteranesimo. Una chiesa cattolica a trazione anteriore luterana. Questa dottrina è troppo penosa e questo linguaggio è troppo duro. Terza parte di tre. Abbiamo affrontato la prima parte di questa trilogia sul catto luteranesimo, cominciando ad evidenziare i segni iniziali di una deriva sempre più manifesta verso il luteranesimo attraverso una diversa interpretazione delle verità di fede, deriva che il cattolicesimo sta subendo da qualche anno in nome dell'ecumenismo. Sarebbe bene chiarire subito una idea errata che può frullare nella testa di persone cattoliche meno informate. La verità evangelica non muta con i tempi. Da 2000 anni a questa parte è stata sempre una, solo una, ed è quella della Chiesa Cattolica Apostolica Romana insegnata da Gesù Cristo, trasmessa dagli Apostoli, dai primi padri della Chiesa, vicini alla predicazione apostolica e dalla tradizione. Al di là degli insegnamenti didattici contenuti nei Vangeli, Gesù deve avere spiegato agli apostoli e ai discepoli una quantità inimmaginabile di cose nei suoi 3 anni di predicazione, vissuti a stretto contatto con loro, notte e giorno. Non per niente l'apostolo Giovanni, servendosi di una iperbole, chiude il suo Vangelo, l'ultimo dei 4, dicendo che in realtà ci sarebbero state molte altre cose della vita di Gesù da raccontare, ma che, scritte ad una, il mondo intero non avrebbe potuto contenerne i libri. Sono le cose tramandate verbalmente dagli apostoli ai loro discepoli e continuatori, non meno vere di quelle contenute e messe per iscritto in seguito nei testi evangelici. Ecco perché è importante il lascito della tradizione dei primissimi tempi del cristianesimo, ed è irrilevante il fatto che qualcuno, che evidentemente non condivide, ogni tanto lamenti che certe verità annunciate dalla Chiesa non siano espressamente riportate dai Vangeli. Di quando in quando, dal solco della tradizione, sono spuntate interpretazioni differenti, punti di vista diversi, e sono nate le eresie, tumori più o meno gravi, talvolta circoscrivibili e operabili, dall'altra impossibili da estirpare, dovendo essi fare il loro corso metastatico fino alla fine. Dalla Chiesa, originariamente albero ombroso e sano, ma soggetta all'umanità dei suoi membri e dagli attacchi sistematici di Satana, hanno finito per spuntare i famosi tralci bastardi di evangelica memoria, ma il suo tronco cattolico apostolico romano, a dispetto di certi uomini di chiesa e grazie ai suoi santi, è sempre rimasto dottrinariamente sano. Dal male della riforma protestante è nato il bene della Controriforma cattolica, con tutto un insieme di misure di rinnovamento spirituale teologico, liturgico e di riorganizzazione, con le quali la Chiesa, a seguito del Concilio di Trento, riformò le proprie istituzioni. Satana, tuttavia, non demorde, poiché è angelicamente intelligentissimo. Sa bene che non può vincere contro Dio, ma se deve essere sconfitto, vuole almeno portare con sé all'inferno, in odio a Dio e agli uomini destinati a quel paradiso che a lui è ora irrimediabilmente negato, il maggior numero possibile di anime. Lo fa sobillando odio fra i popoli, provocando guerre che facciano morire in stato di peccato grave quanti più uomini possibile. Lo fa ispirando religioni in antitesi a quella cristiana che contengano solo verità parziali, insieme a tanti altri principi sbagliati, ispirando infine altre religioni che addirittura combattano e vogliano specificatamente distruggere il cristianesimo. Le cosiddette guerre di religione, di norma volute dagli uomini per i propri interessi politici ed economici, ma astutamente ammantate di religiosità, hanno proprio lui come regista occulto. Non è possibile capire appieno il male se non si considera o non si vuole prendere atto della presenza costante e furtiva di Satana dietro alle quinte. Satana, dopo aver attaccato la Chiesa dall'esterno, come è avvenuto circa 14 secoli fa con l'islamismo che eliminò il cristianesimo dal Medio Oriente e dall'Africa del Nord fino a giungere in Spagna, e poi con ulteriori tentativi di conquista dell'Europa nei secoli successivi fino ad oggi, ha provato, sempre agendo dall'esterno, anche con la dottrina protestante luterana del Cinquecento. Non che Martin Lutero avesse avuto tutti i torti, vista la situazione morale degli uomini di chiesa a quell'epoca, ma il fatto è che a qualche giusta ragione egli aggiunse di suo degli obici eretici calibro 90, e le eresie, si sa, sono l'arma forte di Satana per indebolire la Chiesa, dividendola. Ora Satana, da circa 50 anni, sta attaccando sempre di più la Chiesa, ma, cambiata tattica, ha pensato bene di farlo dall'interno, grazie ad una parte di gerarchie tiepide conquistate alla sua causa e alla ormai a tutti nota massoneria ecclesiastica, per completare il lavoro di 500 anni fa. Non è un attacco frontale, perché sarebbe troppo evidente e scoperto, ma sinuoso, come quello di un serpente che si infiltra fra le frasche, zufolando sommessamente all'orecchio una melodia dolce, perché compiacente, la melodia della grande misericordia divina, una misericordia a buon mercato. E perciò piace a tutti, perché si discosta dalla scomoda dottrina di salvezza e non pretende pentimento. La porta stretta della salvezza, di cui aveva parlato Gesù, è ora diventata una porta larga, dalla quale si illuderanno di poter passare in molti, salvo trovarsi poi bloccati dal filtro insuperabile della verità. Ora, tenendo a mente le attuali contrapposizioni tra autorevoli prelati a difesa della dottrina e della tradizione, e altri, i cosiddetti innovatori della Nouvelle Théologie, che vorrebbero rinnovare, sono ben note a tutti gli esperti, i contenuti di apparizioni e rivelazioni mistiche, riconosciute peraltro dalla stessa Chiesa, una per tutte, quella di La Salette nell'Ottocento, che parlavano di una futura venuta dell'Anticristo e della diffusione di eresie all'interno della stessa Chiesa. Inoltre, le visioni profetiche della beata Anna Catarina Emmerich, ancora nell'Ottocento, circa una Chiesa futura, il cui contesto la inquadrava nei tempi nostri, con la presenza contemporanea di ben due papi in una Chiesa divisa. Una parte eretica, ma maggioritaria e applaudita dal mondo, e un'altra parte giusta, ma minoritaria e perseguitata. Più in particolare, diceva la beata, vidi anche il rapporto tra i due papi, vidi quanto sarebbero state nefaste le conseguenze di questa falsa chiesa. L'ho veduta aumentare di dimensioni. Eretici di ogni tipo venivano nella città di Roma. Il clero locale diventava tiepido e vidi una grande oscurità. Allora la visione sembrò estendersi da ogni parte. Intere comunità cattoliche erano oppresse, assediate, confinate e private della loro libertà. Vidi molte chiese che venivano chiuse, dappertutto grandi sofferenze, guerre e spargimento di sangue. Una plebaglia selvaggia e ignorante si dava ad azioni violente. Ma tutto ciò non durò a lungo. 13 maggio 1820. Vidi ancora una volta che la chiesa di Pietro era minata da un piano elaborato dalla setta segreta, mentre le bufere la stavano danneggiando. Ma vidi anche che l'aiuto sarebbe arrivato quando le afflizioni avrebbero raggiunto il loro culmine. Vidi di nuovo la Beata Vergine ascendere sulla chiesa e stendere il suo manto su di essa. Vidi un Papa che era mite e al tempo stesso molto fermo. Vidi un grande rinnovamento e la Chiesa che si librava in alto nel cielo. E ancora, vidi una strana Chiesa che veniva costruita contro ogni regola. Non c'erano angeli a vigilare sulle operazioni di costruzione. In quella Chiesa non c'era niente che venisse dall'alto. C'erano solo divisioni e caos. Si tratta probabilmente di una chiesa di umana creazione che segue l'ultima moda, così come la nuova chiesa eterodossa di Roma, che sembra dello stesso tipo. 12 settembre 1820. Di fronte ad una cristianità caduta nell'apostasia, cioè nell'abbandono della fede, il tentativo degli attuali vertici della Chiesa, lo ripeto, pare quello di rendere la dottrina più umana, più accogliente, una dottrina che sappia essere coerente con i tempi e lo spirito del mondo, adattandosi all'evoluzione subita dalla società. Satana, come nel paradiso terrestre, è abilissimo nella sua sovrumana astuzia ed intelligenza nel presentare le sue suggestioni in maniera seducente, mascherando il male sotto l'apparenza di un bene, perché altrimenti nessun uomo sarebbe così sciocco da seguirlo. Cosa di meglio allora che presentare in positivo certe situazioni oggettive di peccato, perché Dio sarebbe infinitamente misericordioso? In ogni caso, la verità, essendo divina, non può mutare con l'evolversi delle situazioni storiche, politiche e sociali. La verità di Dio è immutabile e perfetta per l'eternità. La Chiesa è guidata da uomini, non tutti santi, anzi, ma nonostante essi, divinamente assistita, è rimasta sempre salda sulle verità fondamentali rivelate da Gesù, dagli Apostoli e tramandate dalla tradizione e confermate dai successivi concili. Coloro che se ne sono allontanati, e sappiamo anche quanto storicamente vi abbiano influito le pressioni dei governanti di turno, spesso anche in odio alla politica estera e dalle alleanze di certi papi, vanno umanamente rispettati. Ciò non di meno, la loro diversa interpretazione della dottrina, anche fosse di un solo dogma o di una sola parola, come nel caso degli ortodossi, dal punto di vista cattolico, qualifica senza alcun dubbio queste confessioni come eretiche, perché la verità è tutta intera e non a metà. Dire eretiche non vuole suonare ad offesa, ma semplicemente dire che esse sono fuori dalla verità cattolica apostolica romana, quale ci è stata tramandata dalle origini. Fare ecumenismo, come si vorrebbe fare oggi, non significa dunque arrivare ad un punto di compromesso che annacqui le verità di Dio o le recepisca a metà, ma fare ogni sforzo per convincere i fratelli separati a ritrovare la strada dell'ovile che hanno perso quando hanno voluto uscirne, e sperare nell'aiuto di Dio perché i pentiti ritornino alla casa paterna, come nella parabola evangelica del figliol prodigo. Per fare comprendere meglio il pericolo di queste derive eretiche moderniste, ho dovuto fare riferimento, ma quello è un caso esemplificativo, alle teorie sostenute dal cardinale Walter Kasper, il quale nega la resurrezione di Gesù. Perché? Perché anche da questa sola ma fondamentale negazione, che proviene peraltro da un principe della Chiesa, discendono a catena tutta quelle serie di conseguenze eretiche che ho già illustrato nel mio pensiero precedente e che, se accolte della Chiesa cristiana, lascerebbero solo un cumulo di macerie. Più che fare un siffatto ecumenismo, bisognerebbe invece cominciare a fare un nuovo apostolato, cioè un proselitismo cattolico, termine questo però che alle orecchie di qualche uomo di chiesa suona oggi oltremodo scorretto, essendo stato fra l'altro da qualcuno definito una solenne sciocchezza, come se il fare apostolato fosse un'offesa per gli altri. Non è poi neanche vero, come pure è stato detto da qualcuno, che se l'Islam è stato aggressivo, lo sarebbe stato anche il cristianesimo quando ha raccolto l'invito di Gesù ad evangelizzare le genti. È una mistificazione della verità storica e spirituale porre sullo stesso piano le due cose. Un conto è fare proselitismo con il bastone, con la spada o minacciando di tagliare gole, cose anche dei giorni nostri. Altra cosa è cercare di farlo in spirito di pace e di amore, in piena libertà e senza alcuna costrizione, come ha sempre insegnato Gesù. Difficile fare oggi proselitismo. Direi difficilissimo, perché dovremmo cominciare da noi stessi. Ma, visto che ce lo ha comandato espressamente Gesù, dobbiamo farlo. Naturalmente con rispetto per le idee altrui e tatto, lasciando modalità e tempi di realizzazione al cielo. Oggi il nostro proselitismo, ribadisco il concetto, dovrebbe essere svolto non tanto verso l'esterno, ma soprattutto all'interno del cosiddetto mondo cristiano, anzi cattolico romano. Non si possono infatti convertire gli altri se prima non convertiamo noi stessi, che cristiani più non siamo se non di nome. Avevamo in precedenza letto un dettato dello Spirito Santo che parlava alla mistica Maria Valtorta, nel quale, commentando un versetto dell'Epistola ai Romani di San Paolo e con riferimento all'attuale clima di apostasia e turpitudine in seno alla società moderna e dalla stessa Chiesa, si diceva che quando un popolo cade in empietà e ingiustizia, allora l'ira di Dio si manifesta dal cielo, perché Dio si ritira e lascia che gli uomini si facciano male da se stessi. Tutto lascia dunque pensare al peggio quanto al futuro, ed in effetti abbiamo parlato del prossimo regno dell'Anticristo che raggiungerà il suo culmine quando l'abominio della desolazione giungerà nel Tempio Santo. Pareva di comprendere che tale abominio si potesse identificare in un Giuda ai vertici della Chiesa, oppure nella dissacrazione dell'Eucaristia, che non è semplice farina, come alcuni sostengono, ma corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo. In questa terza parte della riflessione cercheremo allora di approfondire proprio il tema centrale dell'Eucaristia. La fede nella presenza reale di Gesù nell'Eucaristia è infatti il fulcro della fede cristiana. E allora, per i neomodernisti oggi ai posti di comando, riporto un episodio tratto da un'ulteriore visione della nostra mistica che fedelmente, peraltro in forma di piacevole lettura perché ci fa meglio capire il contesto di certe situazioni e la predicazione di Gesù, ma con maggiore ampiezza di particolari, riflette la sostanza del corrispondente brano del Vangelo di Giovanni 6, 22-71, che è citato integralmente a fondo testo, ma che vi invito tuttavia a leggere in anticipo per fare un confronto tra i due racconti. Si tratta di un episodio importante per comprendere cosa sia l'Eucaristia. Un fatto che nell'opera valtortiana appare avvenuto poco dopo la famosa seconda moltiplicazione dei pani operata miracolosamente da Gesù, simbolo della futura Eucaristia istituita da Gesù la sera del Giovedì Santo nel Cenacolo, pani e moltiplicazione nei quali Gesù, come con l'Eucaristia, si moltiplica per noi in tante ostie quante ne vengono consacrate dal sacerdote. Nell'episodio di seguito trascritto compaiono, sia pur di sfuggita, personaggi come Stefano, futuro protomartire cristiano, al quale Gesù fa una profezia velata, per lui incomprensibile, in merito alla sua futura sorte gloriosa di martire. L'apostolo Filippo, quindi Gairo, cioè il sinagogo di Cafarnao, al quale nei Vangeli Gesù aveva resuscitato la figlioletta. Infine Gamaliele, oggi santo della Chiesa, allora un dottore della legge, profondo pensatore e giusto, che aveva avuto occasione di incontrare Gesù una ventina di anni prima a Gerusalemme, nel famoso episodio del ritrovamento di Gesù dodicenne al Tempio. Dall'incontro del dodicenne Gesù con i dottori della legge, lo si evince dall'opera valtortiana, emersero parole del tutto profetiche del giovinetto circa il suo futuro ruolo messianico, parole nelle quali Gamaliele aveva riconosciuto la sapienza di Dio e che gli fecero quindi molta impressione, oltre che sospettare che quello stesso giovinetto avrebbe potuto essere egli stesso il futuro Messia. Parole che, alla morte di Gesù sul Calvario, si sveleranno pienamente nel loro profetico significato. Il dodicenne Gesù aveva infatti concluso la sua disputa con i dottori del Tempio, alcuni dei quali negavano che il Messia fosse già giunto, asserendo invece che l'atteso Messia era già sulla terra, ed egli lo aveva fatto con queste allora misteriose parole, dette col volto infiammato di ardore spirituale alzato al cielo, le braccia aperte, ritto in piedi, fra i dottori attoniti. Attendetemi nella mia ora. Queste pietre riudranno la mia voce e fremeranno alla mia ultima parola. Beati quelli che in quella voce avranno udito Dio e crederanno in Lui attraverso ad essa. A questi il Cristo darà quel regno che il vostro egoismo sogna umano mentre è celeste, e per il quale io dico: ecco il tuo servo, Signore, venuto a fare la tua volontà. Consumala, perché di compierla io ardo. Gesù, durante la sua successiva predicazione attiva, aveva incontrato più volte il giusto Gamaliele e continuava ad interrogarsi quasi ossessivamente sulla sua natura e se in particolare egli fosse il giovinetto dodicenne di allora. Gesù gli aveva allora promesso che un giorno gli avrebbe dato un segno inequivocabile. Il terremoto scoppiato a Gerusalemme alla morte di Gesù sul Calvario, con lo scuotimento delle mura del Tempio, fecero comprendere a Gamaliele che il segno messianico promesso dal giovinetto era proprio quello, e che quindi Gesù era davvero il Messia che egli, finché ancora in vita, non aveva invece voluto e saputo riconoscere. È per quel dolore e rimorso e per quel segno che Gamaliele, oggi il santo Gamaliele, si sarebbe di lì a poco convertito al cristianesimo.